say, that's the syrup the Tangeray. Mama still fool from the south side. We don't bang bang, yes, my mouth is wood dry. I'm gon' wreck shop, gosh, the scene it took that Miller. Boys dead and gone, yes, I'm a born thriller. Gosh, to watch the scandal, shop at that rounder. Hit that fucking beach with the wooden Nike sander. Got him on my feet, hide behind tip, be blowing sweet. Them hoesy on my deep, be blowing me up to get so neat. Don't settle for less, these hoes don't try to press. That's why I break them off and try to get a new pair of gas. I hit that Sterling, that Bourbon. Them hoes, they don't know me. I might just hop in pokey or go and hit that 40. Them boys, we study doing it, knocking off the unit. Hit that big bay, we ain't dipping in warm and fluid. Dipped and we draped out, know what I'm talking about. You don't see my diamonds, cause them boys, we just be coming out. I'm gon' take a break the mic, yes, that Griffin got me going. There's a young steady flowing, and I'm steady wet blowing. Got to pack it to that pole, yo, cause that boy gon' rig shop. Watch me do it, this ain't 9-4.
Chillin' with that party on his birthday. I'm the young T-L-M-O-E. Got a brother, partner, in the other bogey. He's coming out that south side of the stone. You know we coming through with the pocket full of chrome. Boy, steady wishing, talking down on a nigga name. I'ma hit the boulevard with wood grain. 19 gon' be turning, got the wood sterning. Joe in the bag, got the chronic and it's burning. Smoking chronic, deep like a pole. Big cold, yo. Sipping on the A, I left the pole, pole. I'ma cut down, sip a deuce. Let me three-wheel pole, yo, on hop juice. Sitting sideways, boys in the days. On a Sunday night, I may bang me some maids. Baby OJs, oh, they going crazy. Some say I'm lazy, wanna have my baby. Ain't gon' get me locked down, I can't get locked. Hold my clock, I'ma come down. Hustling rocks on my block, cause they gon' pay. Wanna make my fitty. Keep the beat steady, drop your drop on the belly. Make your trunk wave, keep your corner paid. Make that trunk wave from the cradle to the grave. Me and screw you, what you wanna do? Let me come down, Poyo got his crew. Got my whole clique, got to come down. I'm a way drunk, I'm a gone, so survive. I'ma hit on the dice, gotta keep it nice. Bangin' spice, riding in the bread blaze. And we popped up twice, wood stripped out of dough. Letting them boys know, I'ma hop out with the crease in my clothes. Chain on my neck, rocks up on my wrist. Dirt up in my fist, got a partner named Chris. Moving keys, let me chop them down. In my safe, I got a key and a pine. Pine of the weed, got a quarter ounce. I had to hit the boulevard, made my drop bind. I had the three wheel on the pole. Let them boys know, I'ma hit the boulevard slow and tiptoe. With that boy Fleming, yellow bone women. Got to come through, real sexy, not skinny. Don't want no big fat bitch. Can't let that hoe ride with me on the switch. Gotta be player, gotta be a star. I'ma let you smoke a weed sip on my bar. We gon' do it right, get a room later. Ain't no hater, K-Fader. Hit the bullet bar when the bounce rockets later. I'ma crowd like a gator, got my grill. Let me come through, pint bottles.
Un saluto a tutte e a tutti dagli 87.9 di Radio Ronda Orsa e va ora in onda la trasmissione a cura del coordinamento cittadino sanità e coordinamento regionale sanità, scusate, ogni tanto mi confondo con il sito che invece è coordinamento cittadino sanità, l'indirizzo mail, e sono 87.9 di Rai Onda Rossa, il numero di telefono è 06491750 per intervenire in diretta. Ricordiamo inoltre il sito della radio www.ondarossa.info, dove oltre a tutti i podcast e informazioni sulle trasmissioni ci sono anche le modalità con le quali contribuire alla vita della radio, che non campa d'aria e che vive del contributo di ascoltatrici e ascoltatori. Quindi a breve andiamo a iniziare la trasmissione, prima mandiamo la nostra consueta sigla per poi tornare in voce.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto. Ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò
ritorniamo in diretta. Pronto, ci senti?
Sì, ciao Marco, ciao.
Ciao, ciao. Niente, avevo provato a annunciarti, ma ci siamo accorti che non era
ben sistemato il mix e quindi non mi si ascoltava. Comunque dicevo che abbiamo al telefono appunto un compagno di Militant, una delle strutture che ha organizzato una 3 giorni di dibattito e di iniziativa a Napoli nel prossimo fine settimana, e fra l'altro sabato ci sarà, correggimi se mi sbaglio, un'assemblea sulla salute, e quindi appunto ti abbiamo chiamato un po' per farci raccontare di questa 3 giorni, come l'avete pensata, appunto perché avete voluto inserire una specifica approfondimento sul tema salute e sanità, insomma un po' tutti gli elementi che ritieni utili conoscere.
Sì, no, dici bene, sabato 17 tra i tanti tavoli tematici ci sarà proprio quello sulla salute, dove si affronteranno temi come la crisi pandemica, la salute, la lotta alla privatizzazione della sanità in Italia. Ma in realtà il Rise Up è un festival popolare che nasce dalla convergenza di sigle e organizzazioni che hanno lottato spalla a spalla nell'ultimo anno di pandemia, e una 3 giorni di aggregazione, socialità, eventi politici e momenti di confronto tra soggetti e realtà differenti che però condividono la prospettiva e la necessità di rispondere alla gestione padronale della crisi pandemica e a quella economica che si prepara ad esplodere nei prossimi mesi. Quindi si affronteranno temi sì come la salute, ma anche tanti altri temi come lavoro, repressione, formazione e lotte territoriali e lotte ambientali. E il festival si svolgerà nel cuore del quartiere popolare di Bagnoli, quindi periferia ovest di Napoli, e si strutturerà attorno a dei tavoli tematici che si svolgeranno il pomeriggio, cui saranno chiamati a intervenire compagni e compagne da tutta Italia e realtà di lotta differenti. E ad esempio il primo giorno ci sarà il tavolo del lavoro, verranno i compagni dell'Electrolux di Brescia, operai della GKN di Firenze che da poco sono stati licenziati e sono in stato di agitazione permanente, e il movimento disoccupati 7 novembre come il Sicobas Piacenza. E mentre appunto sabato, come dicevi, ci sarà un tavolo sulla salute a cui interverranno varie vertenze a livello nazionale, anche Villa Tiburtina per quanto riguarda Roma, ma ci saranno tanti altri relatori e compagni chiamati ad intervenire. Sempre il primo giorno, come dicevo, ci sarà un secondo tavolo dedicato alla repressione e alla repressione delle lotte, alle nuove forme repressive con cui vengono colpite le lotte sociali in questo paese, e interverranno compagni, avvocati che tutti i giorni si misurano con la necessità di mettere in campo nuovi e sempre più efficaci strumenti per rispondere alla gestione repressiva delle lotte sociali in un paese dove, insomma, vogliamo in questi giorni episodi come quello di Santa Maria Capua Vetere sono la normalità e che solo raramente emergono sulle pagine dei giornali. Però appunto una 3 giorni anche di socialità, e quindi ovviamente ci sarà un ricco programma di eventi, musica che seguirà i dibattiti insieme alla cucina popolare, bar che saranno in funzione tutti i giorni dalle 20.
Ok, quindi chi volesse, insomma, partecipare, a modo anche di trovare ospitalità, siete organizzati, insomma, dal punto di vista logistico come è strutturata la 3 giorni?
Sì, allora diciamo, se volete maggiori informazioni potete andare tranquillamente sulla pagina Facebook dell'evento Rise Up Fest, oppure potete trovare tutto il materiale informativo su www.riseupfest.it, tra cui anche i numeri dei compagni e tutte le indicazioni su dove si svolgerà il festival. E anche appunto per quanto riguarda pernottamenti, i compagni possono dare indicazioni se chiamate i numeri di riferimento che trovate sul sito. E volevo aggiungere che la 3 giorni poi culminerà in un'assemblea plenaria che si svolgerà domenica 18, quindi 2 giorni di tavoli e dibattiti, eventi, e poi il terzo giorno un'assemblea plenaria e di lancio di un percorso di mobilitazione unitaria in vista del G20. Che si terrà a fine ottobre nella capitale.
Ok, va bene, quindi diciamo, ecco, da venerdì pomeriggio fino a domenica pomeriggio c'è la possibilità appunto di incontrarsi, dibattere, confrontarsi e portare, insomma, il proprio contributo a questa riflessione collettiva. In particolare, sì, esatto, per quanto ovviamente ci impegna come coordinamento regionale sanità, c'è un'attenzione appunto con anche la presenza della campagna Riapriamo Villa di Burtini per quanto riguarda il tavolo sulla salute di sabato pomeriggio, ma naturalmente non ci è strane, anzi fa parte del nostro percorso di lotta quello di confrontarci con tutti gli aspetti sociali, lavorativi e così via, che vanno poi a costruire la condizione effettivamente di salute, perché naturalmente una persona senza casa o senza un reddito o senza i servizi adeguati e così via non si può certo considerare una persona in salute. È il motivo per cui per esempio la trasmissione della scorsa settimana l'abbiamo in gran parte dedicata proprio all'aspetto degli ammortizzatori sociali e delle forme, diciamo così, di assistenza al reddito, che poi sono gravemente carenti rispetto a quelle che sono le necessità di lavoratrici e lavoratori. Per cui appunto, ecco, per quanto ci riguarda guardiamo con interesse insomma a quello che potranno essere gli elementi che emergeranno da questa tre giorni di confronto.
E sì, quindi... esattamente, il tavolo sulla salute, diciamo, lo scopo del tavolo sulla salute, l'obiettivo un po' che cerca di praticare è proprio quello di unire la lotta per la salute dai luoghi di lavoro ai territori contro privatizzazione e sfruttamento, quindi a ragionare anche sulla consapevolezza della centralità della battaglia per la salute sui luoghi di lavoro e nei territori in cui vivono proletari e proletarie.
Perfetto, mi sembra insomma che più o meno, seppure in maniera rapida, come è giusto che sia da un mezzo come la radio, siamo riusciti a dare abbastanza un quadro di quello che saranno questi tre giorni, quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no per il momento ti salutiamo e ti ringraziamo.
Vi ringrazio, ciao a tutti i compagni e compagne.
Ok, buon proseguimento. Ciao, ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Bene, abbiamo iniziato questa trasmissione odierna in maniera un po' solita, la continueremo anche in maniera insolita, nel senso che ci occuperemo di vari argomenti e cercheremo anche di sollecitare un minimo di confronto telefonico, comunque delle riflessioni proprie del periodo, cioè di un momento in cui malgrado i bisogni siano sempre più preponderanti, insomma un po' la necessità di salute intesa nel senso ampio che dicevo prima è un elemento insomma costantemente presente, e che anzi vediamo anche in questi giorni in cui la riapertura ai licenziamenti, non che siano mai stati effettivamente bloccati se non appunto nelle imprese medio-grandi, e l'apertura dei licenziamenti anche all'interno di quelle imprese insomma sta producendo un vero e proprio massacro sociale, e quindi ecco, abbiamo pensato che la trasmissione del coordinamento regionale sanità sia necessità anche di interrogarsi su altri aspetti che vanno poi appunto, come dicevamo, a formare la salute delle persone. Senz'altro uno di questi, fra l'altro al centro dell'attenzione proprio in questi giorni, anche grazie a prime seppur timide iniziative da parte dei cittadini della città di Roma, è quello dei rifiuti, la questione dei rifiuti. Noi quello che ci auguriamo è che questi primi segnali di mobilitazione che qui in città stanno sicuramente in forte ritardo rispetto a quella che sono state in questi anni le iniziative di coordinamenti e movimenti nella provincia di Roma. Dicevo, quello che ci auguriamo è che questi primi iniziative non siano legate soltanto alla oramai prossima scadenza elettorale per il Comune di Roma, ma siano effettivamente segnale di una rinnovata presa di coscienza da parte degli abitanti dei nostri territori, in particolare dei territori proletari, su la rilevanza che il tema dei rifiuti assume dentro la gestione di una città moderna, di una metropoli moderna come è il caso di Roma. In questo senso andremo adesso a provare a metterci in contatto appunto con chi questo tema lo affronta già da parecchio tempo, e quindi niente, mandiamo un breve stacco musicale e proveremo a collegarci.
questa ricordiamo è Radio Onda Rossa 87 900 MHz, il telefono per chi volesse intervenire lo 06 49 17 50.
We don't pretend to know everything or speak out loud like our parents did. The parks are full of winos and others we forgot, like the man that drools all day and sits on the city block. To Vietnam, but we've seen the eyes that did. The carcasses line the streets in our homeland. What a quiz for the fourth grade pupils that are being told you're not as smart as you once were, and all we know is what you should. Faulkner. My mother was a fish.
Eccoci che rientriamo in studio, sempre Radio Onda Rossa, 87.900 MHz. Come preannunciato, abbiamo al telefono un compagno del coordinamento contro l'inceneritore di Albano. In generale, insomma, chi, come dicevamo, oramai da 15 anni si mobilita sul territorio della provincia di Roma contro questa, quello che è il ciclo dei rifiuti, che è un meccanismo non solo inquinante, ma di sfruttamento dei territori, di sfruttamento delle persone, insomma un tema assolutamente centrale soprattutto nella gestione di una moderna metropoli. Ora in questi giorni proprio il sito dove un tempo si voleva costruire l'inceneritore, ma dove da parecchi anni insiste una discarica formalmente chiusa recentemente, invece la sindaca Raggi, l'ineffabile sindaca Raggi, vorrebbe riaprirla per consegnarci la monnezza di Roma. Ecco, qui ovviamente la mia riassunzione della vicenda è assolutamente insufficiente, però lascio a chi invece segue con attenzione questi temi da tempo spiegarla un po' meglio. Pronto?
Eccoci.
Ok, beh, ciao. Niente, appunto, chiaramente correggi quello che ho detto di inesatto e soprattutto raccontami, insomma, quello che sta accadendo nei vostri territori.
Non c'è quasi niente di inesatto, nel senso che parliamo del settimo invaso, quindi la discarica che ha 40 anni circa e che ha visto aprire e non chiudere definitivamente, perché i processi di cosiddetto capping per gli invasi precedenti non sono stati portati a termine. E invece dal 2011 abbiamo questa buca che contiene 500.000 tonnellate, c'è una capacità di 500.000 tonnellate di in teoria fosse, cioè frazione organica stabilizzata, in pratica quello che a secondo dei casi esce dai vari TNB. Nel 2016 c'è stato uno dei tanti incendi che riguarda gli impianti di trattamento dei rifiuti, in questo caso si trattava dell'impianto di trattamento meccanico biologico della Pontina Ambiente, che è andato a fuoco il 30 giugno 2016, il cui incendio è stato definitivamente spento solo il 2 agosto dello stesso anno, e questa cosa ha comportato la sospensione della cosiddetta, come lo chiamano loro, coltivazione dell'invaso, anche perché le autorizzazioni all'utilizzo del medesimo legavano questa possibilità di abbancamento al funzionamento del TMB. Venuto meno il TMB si è apposta a questa vicenda. Quindi dal 2016 gli abitanti dei borghi circostanti respirano, e invece nel periodo immediatamente precedente non respiravano, perché hanno dato vita a fortissime contestazioni che hanno portato poi a interventi formali pure dell'ARPA, siamo nel 2014, ormai tempi lontani, ma pare che assolutamente come indifferenti all'attività amministrativa della Raggi e degli altri. State fatto che questo settimo invaso è pieno per 4/5, appunto, come già ho avuto modo di dire più di una volta anche alla radio, la capacità residua dell'invaso è di 87.000 tonnellate, e oggi la Raggi conta, punta. Fra l'altro attendiamo l'ordinanza commissariale, perché la Raggi si è investita di questa autorità in quanto sindaco della città metropolitana, che appunto attendiamo un momento all'altro l'emanazione di questa ordinanza commissariale che in deroga a tutte le autorizzazioni, le problematiche connesse all'autorizzazione, porterebbe alla riapertura, alla possibilità di utilizzo di questi famosi 87.000 tonnellate. quello che dicono oggi, o appunto quello che si legge sulla stampa, cioè le ultime esternazioni parlano di una intenzione di utilizzo per 180 giorni a un ritmo di 1000 tonnellate al giorno, che è quantomeno fuori dalle misurazioni normali, insomma, nel senso che 87.000 tonnellate per il raso sul livello di campagna, come si dice, possono essere relativamente aumentate in fase di chiusura, però sicuro che a 180.000 tonnellate per 180 giorni proprio si risogna da lontano.
Beh, perché tanto a lei probabilmente gli basta che si arrivi alle elezioni di ottobre, più o meno ci stiamo, 87.000 è 1000 al giorno, cioè sono meno di 87 giorni da qua elezioni, o stiamo lì intorno.
Quanto tempo è?
I primi di ottobre sono.
Ma in ogni caso che portare pure 1000 tonnellate, insomma, adesso io non so che cazzo di mezzi usa, insomma, no? Però ecco, cioè una specie di flusso continuo di compattatori che dovrebbero attraversare la Ariatina con le conseguenze del caso. Questo senza trascurare come si dice, le normative, le caratteristiche chimiche, fisiche, eccetera, eccetera, dei luoghi. Noi il primo luglio scorso abbiamo avuto modo di confrontarci con il dottor Vito Consoli, responsabile della via, attualmente responsabile della via regionale, il signore che ha sostituito la Flaminia Tosini e che è stata testata a suo tempo per in quanto direttore dell'area rifiuti alla Tosini all'epoca. E questo signore qua, appunto, a questo signore qua abbiamo esposto una serie di questioni, cioè che le determine che adottate nel 2019, nel 2020 dalla Tosini inerenti il settimo invaso sono probabilmente decadute. Anzi, leggendo la lettera della determina con la quale appunto volturava l'autorizzazione della Pontina Ambiente alla società Ecoambiente che gestisce oggi il settimo invaso, cioè comunque se parliamo sempre di società interne al gruppo Polari, quella determina apriva contemporaneamente un processo di revisione dell'AIA invitando l'attuale gestore a presentare una documentazione appunto relativa alla revisione dell'AIA, anche perché nel 2018 sono entrate in vigore nuove norme relative alle migliori tecniche utilizzabili, e quindi dava 180 giorni a questi signori o signore per rinnovare l'AIA. Questi 180 giorni sono scaduti il 5 aprile, l'AIA, cioè la domanda che abbiamo rivolto a Vito Consoli, dice: avete questi documenti o non ce l'avete? Boh, dice, adesso vado a guardare. E non lo so, quindi dal primo luglio.
Perché ancora ce l'hanno cartacei i documenti loro.
Come?
Dico, ancora ce l'hanno cartacei i documenti, dovranno vedere nel faldone.
Cioè in braille, chi lo sa. E comunque è molto singolare. Dice, voi che mi state a dire, questo signore ha detto, cioè, mi stava a parlare del 2014, 2019, 2020, ma che ne so, io sono qui da aprile.
Dalla mezz'oretta, che posso dire. Io sono qua da una mezz'oretta, quindi che vi posso dire.
Appunto, vabbè, però ha detto che avrebbe guardato con attenzione, si vede che la cosa insomma si prolunga. Ma poi quello che, cioè, ci stanno una serie di cose macroscopiche che riguardano ovviamente il fatto che tutte quante le falde delle discariche sono sottoposte, cioè comunque la gestione, l'osservazione delle discariche, che sono regolate nella legge del 2003, nella 36/2003, che prevede una serie di verifiche in falda, per esempio una volta, al massimo una volta l'anno. Ecco, mozza, con la storia dell'incendio, il fermo della discarica, eccetera, eccetera, l'ARPA le fa una volta ogni due, e invece devi consultare tutti e 11 i pozzi che stanno in falda, ne considera solo 4 e comunque con tutto questo casino eccetera riesce fuori che nel 2000 e alla fine del 2019 ultime analisi ARPA conosciute, tra l'altro rispedite 4 giorni fa queste amministrazioni, provocando una specie di crisi di interpretazione di un contratto di strada, assessori, sindaci eccetera, hanno detto adesso arrivate 100 fogli, non ci capiamo un cazzo, dimmi che è, e si trattava della ripetizione dell'analisi del 2019. Da queste storie qua, da questi pezzi di carta, risultava ancora una volta che sotto questo famoso settimo invaso, dove la Raggi pretende di portare la monnessa del Casilino Prenestino e non so di quello che gli pare, ci stanno una serie di idrocarburi, insomma dal tricloroetilene all'1,2 di cloropropano, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa qua significherebbe che, siccome nel 2015 è iniziato un processo di bonifica richiesto anche dall'ARPA all'epoca, anche da signori tecnici molto discutibili, comunque questo significa che c'è una bonifica fallita, che sempre stando a legge cosiddetto testo unico ambientale, 152 del 2006, significa che quel posto è inagibile, cioè finché non chiudi l'inquinamento non si va avanti, almeno così dice la legge. Adesso ci dicono che tutte queste cose, tutte queste argomentazioni vengono indicate come argomenti deboli appunto rispetto a quello che è il quadro emergenziale, e solo che il quadro emergenziale non riguarda questi territori. Questa qui era una discarica che era al servizio di 10 comuni dell'ambito territoriale relativo alla parte sud della provincia di Roma. Casomai se c'è emergenza, è un'emergenza tutta comunale, insomma, tutta in capo, più che dalla Raggi come sindaco dell'area metropolitana alla Raggi come sindaco di Roma, e quindi tutto cioè molto molto problematico, tutto molto azzardato. Sta di fatto che pare che sia scontato. Oggi i sindaci del bacino, che so ovviamente contrari, perché è una catastrofe vedere un territorio che mo, a parte la propaganda appunto del paese, però effettivamente qua i cassonetti sono spariti da 6 anni, insomma, no? C'è sta i livelli di raccolta differenziata, mo non lo so se è vero quello che dicono, l'80% eccetera, però sicuramente un livello alto di raccolta differenziata, come ovvio che sia, perché a parte Roma, che appunto adesso appunto notizie ultime dicono che è addirittura calata differenziata, hanno detto fino a quell'altro giorno che era al 47%, oggi è al 42%, appunto dico dentro questa cosa.
Ma
qua,
a Roma abbiamo assistito pure a quartieri dove è stata avviata la raccolta porta a porta e poi sono stati rimessi i cassonetti perché non erano in grado di gestirla, quindi diciamo la condizione dei rifiuti a Roma è assolutamente una gestione catastrofica. Fra l'altro ovviamente noi nell'affrontare questa corrispondenza abbiamo ragionato appunto sul fatto che il termine salute non si riferisce ovviamente soltanto all'aspetto medico, ma si riferisce a una condizione sociale e ambientale eccetera complessiva, e quindi in questo senso la mondezza. Ma fra l'altro, se non ricordo male, in quella zona là già è in atto una sorta di battaglia rispetto alla Raggi sulla volontà da parte della Raggi di un insediamento edilizio importante che è nel territorio di Roma, però de facto a ridosso della discarica di Albano, e quindi diciamo è un po' tutto il territorio che viene aggredito, già un territorio insomma con parecchie problematiche legate anche agli aspetti degli insediamenti industriali, dei capannoni da logistica e così via. Ecco, in questo senso qual è il sentimento, la capacità di mobilitazione che il territorio sta comunque esprimendo?
C'è ovviamente un'opposizione generalizzata che per ora si è espressa in presidi davanti alla discarica, a iniziative di carattere tecnico amministrativo. C'è il fatto che ormai appunto tutti i sindaci ovviamente dicono assolutamente passeranno sul mio cadavere, e in effetti se ne va a vedere tra domani e dopodomani, vediamo quante salme vengono trasportate. E faremo, noi abbiamo un'assemblea convocata per credo che spero che, faremo ancora in tempo per domenica prossima al villaggio Ardeatino. Da qui dovrebbe uscire un altro appuntamento di mobilitazione in termini probabilmente di corteo il sabato successivo, e tutto il resto è largamente noto e largamente sofferto e contrastato nei limiti del possibile. Quella cosa a cui facevi riferimento te è un progetto di edificazione per milioni di metri cubi di cemento nell'area estrema del comune di Roma, cioè contigua ai comuni di Albano, Castel Gandolfo, Pomezia. E si parla di housing sociale, fra l'altro, insomma, poi accade varie, ma è sempre la DEA che guida l'operazione, in questo caso con la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti. Quindi
la DEA sarebbe quella di Parnasi, giusto?
No,
la DEA è quella dell'Ips.
No, DEA di Agostini, c'è solo una trentina di fondi.
Sono quelli che gestivano l'occupazione di Piazza Indipendenza, cioè che gestivano lo stabile, sì, dove era l'occupazione di Piazza Indipendenza.
Non mi ricordo se era proprio quello, ma a me pare di sì. E comunque questi qui già avevano tentato con Parnasi, in questo caso, cioè prima era partita da Parnasi iniziativa, poi si era venduto tutto quanto alla DEA in un'operazione intrecciata con lo stadio della Roma, eccetera eccetera, e lì erano un'altra milionata di metri cubi che però è sompata perché c'è stata alla fine, dopo l'opposizione del qui e dell'là, e c'è una leggina di ampliamento del parco dell'Appia Antica che ha portato a un vincolo di inedificabilità che ha retto fino alla Corte Costituzionale,
che è la parte lì di Santa Maria delle Mole, no? Che era nella zona di Santa Maria delle Mole, quella invece.
Sì, zona più antica, prosecuzione da più antica uscendo dalla città, quindi attraverso i comuni di Ciampino, Castello, Marino, eccetera, eccetera. Marino, si fermava sotto Marino. Questa è un pochetto più là, sta Santa Palomba, sta proprio dietro ai magazzini dove abbiamo anche fatto dei presidi a sostegno dei lavoratori, eccetera eccetera, ma stanno proprio lì dietro, insomma, no? Quindi stanno altri grossi magazzini da Acea a altra roba, e Massa a 4 km da Iscaria, e sarà costruito un cimitero proprio lì davanti, non so se è una cosa
significativa, emblematica, diciamo.
Sì, appunto,
indicativa.
Davanti c'è un'isola ecologica che funziona attivamente, sì, ma cioè sull'Ardeatina c'è di tutto, a partire dall'Ecofer, che è una discarica che curava solo i carfluff fino a qualche tempo fa, ma mo si sta ampliando appunto come possibilità di accoglimento dei rifiuti, tra l'altro è uno dei possibili siti di scarica di Roma, ma adesso si parla di Magliano Romano, però appunto c'è questa cosa qua, ci stanno discariche di amianto che sono andate a fuoco in passato per settimane, è appunto è una catastrofe che appunto non so quanto, cioè sicuramente non è nelle conoscenze né della Raggi né del ministro Tardi dei Dali, insomma, no?
Il famoso Cingolani,
la trasformazione ecologica, il bravo uomo che come trasformazione ecologica appunto ci propone di buttare la monnezza, fai il buco e magari dopo gli dai pure fuoco, insomma, se è necessario.
Per produrre energia elettrica, no? Perché così siamo
grandi. Certo. E insieme all'AMA, che vuole fare appunto, pure qui ha prospettato un TMB mostruoso da 540.000 tonnellate che vorrebbe fare entro il 2024. Insomma, è una serie di cazzate che sono spaventose, e c'è questa associazione di, non si capisce se marziani, banditi, quello che è, fra Raggi e Zagis, vomitano queste robe.
Una cosa, dicevamo prima, no, che in questi anni, diciamo, Roma intesa come urbe, come dite voi, dei castelli, non ha certamente brillato per iniziative rispetto al tema dei rifiuti, anzi diciamo che è stata quasi completamente assente, se non magari qualche momento così di mobilitazione quando è uscita fuori l'ipotesi di mettere una discarica qui o di là, come è stato nel caso di Falcognana o qualche altra occasione, no? E invece in questi giorni sembrerebbe proprio nel quadrante qua a sud della città, quindi quello che poi dovrebbe, la cui immondezza dovrebbe finire ad Albano, e ci sono state anche proprio ieri iniziative, no, per esempio sulla Tuscolana da parte dei cittadini del Quadraro, no? Diciamo, noi abbiamo visto che in mezzo c'erano pure ipotetici candidati a varie, alle prossime elezioni municipali, a varie cose così, quindi insomma quello che diciamo prima è che speriamo che sia un segnale di presa di coscienza e non solo iniziative mosse dal fatto che appunto si avvicinano le elezioni. Ecco, in questo senso voi che avete dei rapporti con questi comitati, ne avete una conoscenza, insomma si apre la possibilità di un dibattito e della costruzione di iniziative sui territori della città di Roma, o sono iniziative che al momento voi non avete una conoscenza diretta e quindi chiaramente...
No, non è proprio niente di niente, insomma. A suo tempo tentammo di fare assemblee a Roma, all'università, eccetera, eccetera, ma mi pare che il livello di esorbità sulla cosa è notevole. L'impressione non è buona, l'impressione è quella di levateci la mannezza da sotto i piedi e sposti i cazzi. Può darsi che sbaglio, però mi pare che non abbiamo ancora ben capito, insomma, no? Che pure la montagna di Vannezza che sta sull'asfalto è un conto, se tu la vai a sotterrare, eccetera, in determinate condizioni, o gli dai foto, è un'altra storia. E siccome comunque, e quindi è lì che ci stanno i problemi di carattere sanitario, capito? È lì che, cioè, noi li contiamo i casi oncologici intorno alla discarica, li contiamo, li ho visti palmo a palmo, insomma, no? Adesso senza tirar fuori numeri a caso, però sono veramente importanti, che derivano dal fatto che non si serve a niente, le emissioni, le acque sotterranee,
i terreni,
le materiali, cioè queste robe qua. E siccome il programma, il piano industriale AMA prevede comunque interventi fuori del centro storico, fuori del raccordo anulare, eccetera eccetera, io credo che sarà ben difficile. Se riusciamo a fare appunto una scadenza, un confronto a livello romano, ben felici, però allo stato i rapporti sono con i compagni di Guidonia, con quelli della Casilino Prestino Alta, difficoltà casomai con le terre, ma si tratta sempre di roba fuori dell'urbe, come è quasi naturale, perché gli impianti là vanno, per cui se qualcuno c'è da ridire qualcosa sono quelli che stanno lontano. Mo toccherà Mariano Romano, come è toccato in passato Riano, eccetera eccetera, o vicino Malagrotta, quella stessa cosa. Monte Carnevale è morto, i comitati di Monte Carnevale stanno che gli prega? Partiamo messa a mano, insomma, dove fare a te. Però la questione è capire che il problema, cioè la questione appunto è la messa a profitto dei territori, cammina così per quanto riguarda la Monnezza, altrettanto per quanto riguarda il resto. Noi domani dovremmo vedere il direttore generale sanitario della ASL RM6, una delle domandine è: scusa, Dipartimento di Prevenzione, ma hai detto insomma che fine ha fatto con questa storia con st'invaso? Cioè che ha fatto una lettera, il signore che vediamo domani ha firmato una lettera due mesi fa in cui chiedeva notizie se nell'invaso fosse ancora coltivato e quali fossero le notizie che arrivano da ARPA, ma fammi capire insomma, ma che cazzo ci stai a fare insomma, che no, si questa... sta a fare il Dipartimento di Prevenzione insomma, che preghiere,
no, questa è una cosa proprio che
faremo dire.
No, infatti questa cosa che dici mi colpisce, perché proprio pure oggi parlando insomma sempre sul tema sanitario, su aspetti legati alla questione Villa Tiburtina eccetera, quello che emerge spesso è che questi dirigenti delle ASL o di altre situazioni eccetera ignorano quello che avviene nei territori che teoricamente governano dal punto di vista sanitario, in questo caso ovviamente, per cui chiedono magari a noi: ma sta cosa qua come sta? Cioè, che uno si chiede, ma qual è la funzione
vostra? Per quanto
si
riguarda è parzialmente vero, ma magari tu c'hai contatti però con quel operatore tecnico eccetera eccetera, che non è quello che il politico amministrativo eccetera eccetera, poi c'è un gioco delle parti. Perché è chiaro che pure i dirigenti delle ASL stanno sempre, come si dice, devono sempre fare i conti col comando politico, sono nominati dalla regione e quindi ballano gli stipendi, per cui sono sempre molto attenti. Da un sacco di tempo i dirigenti ASL non partecipano più alle conferenze dei servizi, mandano un pezzo di carta, anche perché quelli che ci hanno provato, perché gli lo deve al culo per altre ragioni, sono stati si è provato a metterli sotto insomma, no? Cioè abbiamo visto nei processi eccetera eccetera, i processi, addirittura i pubblici ministeri, quelli che hanno arrestato Cerroni e soci, hanno mollato perché sono sottoposti a procedimento a Perugia, perché gli avvocati del Ciro Cerroni, che in un periodo di tempo sono stati pure tipo Didi, che era l'avvocato di Roma di Mezzo eccetera eccetera, quello lì amico del fascio
Buzzi, l'amico
è stato l'avvocato di Buzzi, poi è diventato, come per pubblico ministero un Vaticano, la questione Becciu, questo di gente che appunto di grande nome e di grande carriera. Per cui siamo messi così, quindi Roma magari se c'è qualcuno che sa colla qualche cosa noi arrivare, però appunto, intanto fammi i conti di questa situazione del merda, tenendo presente che appunto sogna, che la Baracci sogna 200.000, 180.000, ma che cazzo stai dicendo? Dopo che ha chiuso il settimo invaso, allora che la Monnezza di Roma che fa? Dopo essere andata a Mantova, a Bergamo, a Taranto, eccetera, eccetera, che succede? Fai un altro buco, fai 10.000 buchi, fai altri TMB, che fai? Non fai quello che hai detto quando ti sei installato a livello di amministrazione di città, ovviamente. Hai macinato 3-4 assessori all'argomento e appunto mo che fai a raccolta degli ingombranti in tre municipi, che fai?
Vabbè, domenica ecologica vanno avanti da quando ero bambino.
Una tragedia, ragazzi.
Assolutamente. Va bene. Senti, prima di salutarti, accennavi a questo fatto appunto che domani avete questo incontro con l'ASL Roma 6, magari avremo modo poi in seguito di parlare dell'esito dello stesso, ma naturalmente il tema incontro è un po' un punto rispetto alle varie iniziative che pur all'interno del coordinamento dei Castelli Romani sulla sanità avete costruito, insomma è un po' una verifica dello stato dell'arte delle situazioni.
Sì, se va dalla situazione dell'ospedale dell'Esi, dove cioè noi la richiesta di incontro l'abbiamo fatto prima che ci fosse un intervento fantasmagorico di D'Amato e altri a Velletri, dove hanno sparato 27 milioni di investimento, però parlano d'altro, cioè che lì c'era un ospedale che stacca a pezzi, quindi utilizzeranno, faranno una grossa ristrutturazione del pronto soccorso, cosa assolutamente giusta e necessaria, dopodiché appunto i reparti che hanno chiuso, i reparti vanno chiusi. C'è per esempio il punto, il famoso punto nascita su cui abbiamo chiesto e sembrava nell'agosto dell'anno scorso che fosse ecco l'indizio, adesso lo riapriamo, e invece è stato chiuso definitivamente. Il bello che ultimamente abbiamo saputo è stato chiuso pure il punto nascita di Valmontone, che sta a 15 km da Velletri, che anche se è un'altra ASL M5, per cui si verifica in questo momento che c'è tutta una vastissima area che va da Colleferro a, che cazzo ne so io, a Montelanico, a lì vicino, in tutta quell'area che sta all'intorno, fino a Velletri, Artena, eccetera eccetera, totalmente privi di un punto nascita.
Sì, tant'è vero che ultimamente
il motore vai a partorì all'ospedale di Castelli, se riesci, se non partorisci per strada, però è quello che è. Invece le cliniche private vanno a gonfie vele, qua sotto la città di Aprilia ha aumentato notevolmente le nascite, ha raddoppiato le nascite, per dire.
Certo.
E questa è una delle tante cose. Poi appunto adesso insomma il sta finendo le pare in attesa della variante XYZ dopo Delta, però i reparti ospedalieri dei Covid sono chiusi, quindi in teoria dovrebbero essere riaperti, anzi arricchiti altri reparti eccetera, però questo viene fatto trasferendo da un pezzo di un reparto da quello indossato prima all'ospedale dei Castelli, e quindi smonti altri
presidi territoriali, certo.
E chiederemo questa cosa, e poi si è sprecariato dei contratti strani che si fanno, e poi parecchie altre cose.
Guarda, un'ultima domanda e poi te lascio questa lunga chiacchierata. Mi ricordo insomma che so anni oramai che all'ASL Roma 6, come del resto in altri ambiti, si fa richiesta del famoso, che tu citavi anche prima, al registro registro oncologico, che in teoria è istituito già da parecchi anni, ma che poi ancora non ha visto luce mai. In tal senso questo è importante pure, ecco, rispetto al discorso che si faceva prima sulla zona del villaggio Ardeatino e così via. Ecco, c'è qualche novità oppure questo sarà un
non tema? A me risulta che siamo rimasti all'istituendo, mi pare, ormai sono passati 2 anni credo o più, e non mi risulta affatto che è stato definito. C'è uno spostamento dei reparti oncologici da una parte all'altra, da Marino all'ospedale di Castelli, per dire, però non mi risulta che ci sta questo strumento sia stato portato a termine.
Ok, va bene, allora per il momento, se non hai altro da aggiungere, noi ti salutiamo e ti ringraziamo. Va bene, a presto.
Ok, allora. Grazie. Ciao a tutti.
Bene, dopo questa lunga chiacchierata, un po' di musica per rifarvi le orecchie, e ricordando sempre che questa è Radio Onda Rossa, 87 900 MHz, il telefono 06 49 17 50.
No more back to thinking, time for thinking ahead. World's changed so very much from what it used to be.
There's so much hatred, war and poverty. Oh, 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 oh. Wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. The world won't get no better if we just let it be. Na 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 na. The world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all the hair. But they don't have so very long before their judgment day. So won't you make them happy before they pass away? Wake up all the builders, time to build a new land. I know we could do it if we all lend a hand. The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, they do it every time. The world won't get no better if we just let it be. Na, 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 na. Better. We gotta change it now, just you and me. Yeah. Change it, yeah, change it, yeah, just you and me. Change it, yeah, change it. Can't do it alone, can't do it alone. Need some help, y'all, y'all. Can't do it alone, can't do it alone. Yeah, yeah. Need a little help, y'all. Yes, I do. Need a little help. Say it for me. Need some help, y'all. I'll change the world. What it used to be. Can't do it alone. Can't do it alone. Need some help, yeah. Need some help, yeah. Wake up, everybody. No more sleeping in bed. No more.
Radio Onda Rossa 87.900 MHz, questa è la consueta trasmissione del mercoledì a cura del coordinamento regionale sanitario. Entriamo in studio dopo questa interruzione musicale e abbiamo appunto ascoltato due corrispondenze diverse, insomma, per temi, argomenti e modalità, ma che richiamano al fatto di quanti aspetti, insomma, della nostra esistenza poi si relaziona col concetto di salute. In questo senso, ricordavamo prima, la settimana scorsa ci siamo occupati con la presenza qua in studio di due compagni, un lavoratore e una lavoratrice, di la difficile condizione che ci si trova a vivere da sempre quando si vive vendendo la propria forza lavoro, ma in particolare in questo periodo dove la crisi sanitaria rappresentata appunto dalla pandemia di Covid è diventata immediatamente, non poteva essere diversamente, crisi sociale ed economica. E anche in questo senso c'è da intendersi bene. In questi giorni, per esempio, leggiamo sui giornali, insomma, previsioni assolutamente positive rispetto a una crescita del prodotto interno lordo nel 2021 del più 5%, un dato, insomma, che non mi ricordo quando è stato l'ultima volta che c'è stato un dato del genere per quanto riguarda la crescita del PIL nel nostro paese, ma un dato che però non corrisponde a una condizione di benessere, tutt'altro, e invece quello a cui assistiamo dal lato dei lavoratori e delle lavoratrici a testimonianza una volta di più che non è vero che c'è un interesse comune all'interno della nazione, cioè ci sono degli interessi distinti, ma anzi contrapposti, quelli di chi vive lavorando e chi vive sfruttando il lavoro. E appunto questo più 5% corrisponde a un incremento e della condizione di povertà. Sono in crescita esponenziale il numero delle famiglie certificate dall'Istat come sotto la soglia di povertà, coincide con una diffusione della disoccupazione, quindi degli elementi che poi sono propedeutici alla discesa agli inferi della povertà, e vediamo proprio appunto in questi stessi giorni in cui si esalta questa mirabolante crescita del PIL, chiudere quelle grandi, medie aziende e assolutamente è il caso della Whirlpool, è il caso della GKN, è il caso della Giannetti Ruote, in tutti questi casi parliamo di aziende che non hanno, peraltro, ammesso che a noi ce ne possa fregare qualcosa, ma comunque non hanno una condizione di crisi da un punto di vista di assenza di commesse piuttosto che calo del fatturato, difficoltà di vendita di merci, okay, ma semplicemente che fanno delle scelte di carattere strategico volte esclusivamente all'accrescimento del profitto patronale, e queste scelte comportano appunto una un costante peggioramento delle condizioni di lavoratrici e lavoratori. Abbiamo visto insomma che per esempio giusto a maggio nella riunione del consiglio d'amministrazione della GKN, che è una multinazionale e che peraltro gli operai e le operaie della GKN che stanno attualmente in assemblea permanente per impedire che vengano portati via i macchinari eccetera dall'interno della fabbrica, hanno ben sottolineato e ricordato come la GKN, prima di chiamarsi tale, era la Fiat nell'area toscana, quindi la Fiat di Campo Bisenzio, quindi poi è stato in quei giochi insomma di scambio fra multinazionali che si è esternalizzata alla componentistica le attività di questa fabbrica, che prima erano interne appunto al gruppo Fiat, e quindi sono state cedute a questa multinazionale. Dicevamo nel consiglio d'amministrazione di maggio scorso, nell'approvazione dei bilanci della stessa multinazionale, in cui sono stati e come sempre distribuiti ingenti dividendi agli azionisti, è stato detto e scritto insomma nella relazione al consiglio d'amministrazione dalla dirigenza della multinazionale che per poter accrescere ulteriormente i profitti e quindi avere dividendi che andassero oltre il 10% rispetto al fatturato, c'era la necessità di chiudere sedi e ridistribuire le attività in giro per il mondo, proprio per diciamo ottimizzare i risparmi di scala, per ottimizzare la produzione, il profitto derivante da una produzione in luoghi dove è più basso il costo del lavoro e così via. E quindi diciamo che questa chiusura di Campi Bisenzio non è una cosa così che accade, non si sa, per qualche ragione imponderabile, ma è qualcosa di ben strutturato, di ben progettato nell'organizzazione aziendale. La stessa cosa accade per Whirlpool di Napoli, che stanno chiudendo in questi giorni, dopo che saranno un paio d'anni, se non ricordo male, che stanno in cassa integrazione, dopo tutti i meccanismi, no, che se ci ricordiamo anche qua qualche anno fa ci fu anche una certa campagna contro quegli operai che si opponevano al piano di ristrutturazione della Whirlpool perché in qualche modo creavano ostacoli all'impresa e quindi questo avrebbe portato alla perdita dei posti di lavoro, ma invece la storia, l'esperienza, la realtà dei fatti ci insegna che al contrario i posti di lavoro si difendono se si difende la forza e la capacità di lotta di operai e operaie, e non certo con i cedimenti a cui CGIL e CISL e UIL cercano di portare da sempre, da tanti anni, i lavoratori in funzione del loro ruolo utili servi del capitale. In questo senso gli aspetti appunto di questa situazione hanno un riflesso immediato negli aspetti della salute, lo hanno sul luogo del lavoro, dove proprio questa diffusione del ricatto del licenziamento, di una centralità dell'impresa a scapito di qualunque altra cosa, sta portando a una crescita direttamente dei morti sul lavoro esponenziale, per cui in rapporto specialmente alle ore lavorate, perché poi questo è un elemento che spesso non si sottolinea sufficientemente, ma le ore lavorate in questo ultimo anno e mezzo si sono ridotte di oltre un terzo rispetto agli anni precedenti, e malgrado ciò c'è una crescita dei morti sul lavoro. Negli ultimi tempi, no, hanno avuto la possibilità di accedere all'attenzione della cronaca alle vicende di Luana, della lavoratrice morta appunto nell'industria tessile della Toscana, e altre vicende, il lavoratore è morto dopo aver fatto il bracciante morto, più di un bracciante morto nella raccolta degli ortaggi a causa delle condizioni estreme di caldo e di fatica a cui sono stati sottoposti, e così via. Ma al di là dell'aspetto appunto di spettacolarizzazione che viene dato dai mass media, poi non si fa nessuna riflessione, perché naturalmente non si ha nessun interesse a farlo, su come questa il fatto di convincere perfino i lavoratori e le lavoratrici che sia a loro interesse tutelare le imprese stia portando a un vero imbarbarimento delle relazioni sociali e a una condizione di aggravamento insomma della salute, con la diffusione delle malattie professionali senza arrivare diciamo ai picchi della mortalità, è sempre più estesa. Ecco perché noi come Coordinamento Regionale Sanità riteniamo assolutamente parte del nostro ragionamento, delle nostre riflessioni, delle nostre considerazioni considerare e valutare tutti gli aspetti connessi alla condizione ambientale di lavoro nella quale ci troviamo ad operare. Non a caso la stessa riforma del 78 che istituiva il Servizio Sanitario Nazionale, e che era esito dei poderosi movimenti di lotta degli anni 60 e 70, aveva una sua centralità proprio nel riconoscere alle allora USL, cioè alle unità sanitarie locali, la funzione di svolgere una cospicua attività di prevenzione, intervenendo sia negli ambienti di lavoro sia negli ambienti, diciamo, nei territori dove la USL insisteva, con politiche di prevenzione, di monitoraggio, di intervento, di attenzione, perché solo in questo modo si creano i presupposti per una condizione di salute diciamo diffusa, salute più o meno per tutti e tutte. Quello che è avvenuto, fra le tante cose, nei vari interventi anche di carattere legislativo, e che sta avvenendo anche con il Piano Nazionale di Resilienza e Riforma che è in atto in questo periodo, è invece la trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale in un sistema di elargizione di prestazioni sanitarie, indifferentemente pubbliche o private, su un piano di mercato e di concorrenzialità, e quindi senza nessun interesse a una reale prevenzione, perché chiaramente una reale prevenzione significa minore ricorso ai farmaci, minore ricorso alle prestazioni mediche, minore ricorso alle prestazioni strumentali e così via. Quindi significa minori profitti per tutto il sistema della sanità privata, per tutto il sistema delle imprese farmaceutiche e così via. E quindi quell'elemento che faceva della legge del 78, e quindi del Servizio Sanitario Nazionale, un elemento di di rilevanza a livello mondiale, proprio quasi da questo punto di vista sicuramente uno dei sistemi più avanzati esistenti, è stato completamente bypassato, completamente devastato e così via. Questo anche grazie al fatto naturalmente che la riforma del 78, essendo frutto di un compromesso fra le lotte dei movimenti dei lavoratori e gli interessi patronali, aveva al suo interno degli elementi che hanno permesso poi nel tempo la sua diciamo in qualche modo la sua riduzione allo stato attuale. Pensiamo uno fra tutti al fatto che il medico di famiglia, così come il pediatra di libera scelta, non è un dipendente del Servizio Sanitario Nazionale ma sta in convenzione, sono medici privati, e questo chiaramente comporta, e lo abbiamo visto chiaramente proprio nella vicenda del Covid, sia sul lato dei tamponi che dei vaccini, ma anche delle cure a domicilio e così via, comporta una non rispondenza immediata di questi dottori alle esigenze del servizio collettivamente inteso, in quanto appunto ogni prestazione è frutto della convenzione e quindi di un rapporto commerciale, per cui appunto per poter fare i tamponi dentro gli studi dei medici di famiglia, oltre al fatto che lo fa chi vuole farlo, ma è giusto per fare un esempio, è stato necessario un accordo con l'associazione dei medici di famiglia che prevedesse quant'è il rimborso per i tamponi che vengono fatti e così via, quindi con un meccanismo, mentre naturalmente non c'è stato bisogno di questo per destinare, che so, medici di un ospedale pubblico a intervenire sulle esigenze del Covid piuttosto che su un'altra cosa. Ecco, questo è giusto un esempio proprio banale, ma che dà evidenza insomma di che cosa significa avere un servizio sanitario che è fortemente inquinato da una diffusa presenza privata. Ecco, questi ragionamenti ci portano appunto a la necessità di quando, ecco, soprattutto in periodi come questo in cui magari iniziative di mobilitazioni sono meno presenti data insomma il periodo dell'anno, diciamo il caldo che abbiamo, e diciamo, ecco, di utilizzare questi momenti per poter ampliare il nostro sguardo e quindi per riportare il ragionamento sul tema della salute a un ragionamento di carattere complessivo. Ecco, questo è un po' quello che abbiamo voluto fare con la trasmissione odierna, così come avevamo fatto la settimana scorsa e forse faremo anche la prossima, vedremo. Per intanto, se non ci sono interventi telefonici, noi andiamo verso la chiusura, ricordiamo quindi i contatti, la riunione di domani e quant'altro.
Sì, allora l'indirizzo mail è coordinamento cittadino sanità @gmail.com, c'è anche la pagina Facebook coordinamento sanità, e la riunione di domani si terrà alle 17.30 presso l'occupazione di aree delle province, quindi insomma, la riunione è aperta.
Chi vuole partecipare, c'è in via Provincia 198, poi sulla pagina Facebook trovate anche un numero di telefono a cui potete utilizzare insomma per mandarci WhatsApp, Telegram, eccetera.
Perfetto, detto questo, insomma, salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, in particolar modo chi è privato della propria libertà personale. L'appuntamento con questa trasmissione per la settimana prossima, sempre alle 16.
Ricordiamo come sempre la necessità di sottoscrivere per Radio Onda Rossa, potete andare sul sito ondarossa.info, nella sezione sostienici troverete tutte le indicazioni per poterlo fare. Proprio ora è venuto un ascoltatore a portare il suo contributo qui in radio e naturalmente lo ringraziamo.
Es cierto que te hayas muerto camino, te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás